Buonasera da Stefano Mensurati, benvenuti all'ascolto di Tra Pochi in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. Di cosa parleremo noi stasera? Ieri, dopo quasi 38 anni di coma, è morta a Bologna Cristina Magrini. Una donna, mi veniva da dire una ragazza, che quando aveva 15 anni rimase vittima di un incidente stradale e da allora non si è più risvegliata. Accanto a lei prima i due genitori, poi dopo la morte della mamma il papà da solo, il signor Romano Magrini, che tra poco sarà nostro ospite. Dopo il GR della mezzanotte, dapprima un collegamento con Udine, dove un nostro collega del giornale radio, Giovanni Taormina, ha ricevuto una busta con due proiettili, un'intimidazione di chiaro stampo mafioso ricollegabile ad alcune sue recenti inchieste. Lo avremo con noi tra un'ora circa per farci spiegare cosa è successo. A seguire, prendendo spunto da una ricetta rispolverata e rilanciata dal neopresidente dell'INPS Tridico, lavorare meno per lavorare tutti, parleremo della crisi del mondo del lavoro e delle ricette per invertire la rotta, perché questo è il vero problema dell'Italia. C'è troppa poca gente che lavora e tanti sono anche condannati al precariato e alla sottooccupazione. Infine un collegamento con gli Stati Uniti per farci dire come è stata commentata in America la cattura di Julian Assange, se verrà chiesta l'estradizione, e più in generale come viene visto a tanti anni di distanza dalle rivelazioni di WikiLeaks questo personaggio controverso, come un eroe o come una spia. Allora, veniamo al primo approfondimento di questa sera. 800 050 001 il numero verde, 335 699 2949 il numero per gli SMS. Saluto Romano Magrini, il papà di Cristina. Signor Romano, buonasera.
Buonasera.
Grazie per la sua disponibilità in un momento così doloroso. Ecco, in questi frangenti spesso si sente dire che il dolore, almeno in parte, è compensato dal pensiero che la persona cara ha smesso di soffrire. È così anche per lei?
Ah, è così anche per me, sì. No, lei era, c'aveva paura di morire prima, allora volevo che vedere Cristina, insomma, sono stato, come dire, adesso è un problema che non ho più, cioè lei non c'è più, la mia paura è che rimanesse sola, perché aveva bisogno di tutti e due.
Lei si sarebbe sentito così, si è sentito in dovere di assisterla per tutti questi anni, e la sua paura appunto è che morendo prima di sua figlia, come sarebbe nell'ordine naturale delle cose, sua figlia sarebbe rimasta sola, no?
Esatto, sì, era lì proprio il mio cruccio, diciamo. Invece adesso sono tranquillo, mi manca in casa perché manca così tanto, mi tenevo impegnata molto. Adesso sono perso, non averla qui, non vederla, eccetera, anche se non diceva mai niente, però la vedevo, era la mia bimba, così insomma. Adesso però che non c'è, è duro, ecco. Però certo. Mi abituerò, spero.
Ecco, sua figlia...
C'è un'età che io non è che sia tanto lontano,
Sua figlia, come dicevamo, è rimasta sempre in coma, non si è mai risvegliata. Sì, ecco, no, quindi lei come interagiva con sua figlia? Che tipo di rapporto aveva, insomma?
Gli cambiavo posizione spesso, perché avevo paura che venisse delle laghe, insomma, che
le piaghe.
Poi dopo parlavo da solo. No, non ho mai avuto una risposta in nessun senso, capito? Sentivi, cioè, se la prendevo in braccio io, si era abituata, diciamo, a me, a come la muovevo, eccetera, non si rigidiva, invece se la toccava degli altri, si rigidiva.
Quindi in qualche
però
modo la riconosceva,
diciamo.
Però
diversi, il modo diverso di prenderla, perché io la prendevo sempre in braccio. Perché siamo andati negli Stati Uniti e là ci avevano proibito, diciamo, di metterla in carrozzina, eccetera, doveva stare sul pavimento e tirarla su, insomma, era fatica, ma sempre in braccio, insomma, ero sempre presente, ero io, diciamo, quello che, anche quando c'era sua mamma, che la spostava, eccetera. Però lei si era abituata, con sua madre però aveva un bel rapporto, ma sua madre aveva una pazienza, stava lì sempre a provare a parlare, a chiedere. Io mi sono sempre chiesto come facesse, perché io non sono mai stato capace di proprio di stare lì, stavo lì un po', parlavo, poi ce la facevo più, ecco. Allora,
secondo lei Cristina capiva qualcosa, insomma, anche se non era in grado di comunicare, oppure no?
Non credo che capisse qualcosa.
Mm-hmm. Ecco, però ha vissuto così a lungo perché è morta a 53 anni, perché il suo fisico funzionava perfettamente, insomma, gli organi, il fegato,
sì,
i polmoni.
Sì, è stato perché, cioè, ma allora, mm-hmm, mangiare l'atte di traverso un po', insomma, nei polmoni è venuta la polmonite, dopo si ripeteva questa cosa, è diventata più frequente, allora infatti l'ultima che non apriva più gli occhi, dico adesso è andata, infatti in 20 giorni è morta, insomma.
Lei ha trasformato la sua vita in una missione, no? Quella di stare vicino a Cristina, per tanti anni, lo diceva, lo ha fatto con sua moglie, che poi è venuta a mancare, a quel punto è andato avanti da solo. Ci sono state persone generose che poi le hanno aiutate, ne parleremo fra poco, però io mi ricordo quando ci siamo incontrati, lei mi raccontava, insomma, c'era la sensazione che lo Stato si fosse un po' disinteressato, no? Dei suoi problemi, problemi che poi sono comuni a tante famiglie sfortunate.
Sì, infatti, insomma... Non siamo ricordati bene, diciamo. No, io sono stato fortunato in quel senso, perché c'è stata della gente che mi ha aiutato in tutti i modi. Poi sono tornato qui a Bologna, il comune è stato presente nel senso che dei soldi, però non si è mosso niente, io speravo che saltasse fuori qualcosa da metterli. Perché non basta metterli in un ospedale, metterli in un letto, buonanotte, dopo un po' si rompono, e allora spero che, insomma, stare dietro a questi è molto faticoso, però muoverla sempre, la scala, ci vuole molto personale, e questo bisogna pagarlo.
Allora, il signor Magrini ci siamo conosciuti 8 anni fa nella sua casa di Sarzana, in provincia di La Spezia. Lui viveva lì con la sua famiglia.
Esatto. Tornato a Bologna,
e poi è tornato a Bologna, sentiamo il suo accento bolognese, insomma, è tornato a casa. Ecco, nel 2012 si è appunto trasferito insieme a Cristina in una casa di accoglienza a Bologna, a Villa Pallavicini. Però diversi anni prima aveva conosciuto Francesca Golfarelli, una signora che vive a Bologna e che è rimasta subito profondamente colpita dalla sua storia. La signora Golfarelli è con noi. Buonasera e benvenuta in trasmissione.
Buonasera, grazie per l'invito.
Allora, ci racconti come si è avvicinata alla famiglia Magrini e come poi questo aiuto si è concretizzato con l'impegno di tante persone, insomma, perché poi quanta solidarietà noi italiani, non siamo davvero secondi a nessuno.
Mi sono avvicinata attraverso un articolo di cronaca che evidenziava un po' una delusione da parte del papà di Cristina, perché era venuto nella nostra città per un momento di sollievo, per una cura, e non aveva a parer suo trovato quello che sperava, quindi quello che ancora oggi comunque cerca, una struttura che potesse accogliere sua figlia in modo tale che lui potesse serenamente arrivare alla vecchiaia senza paura di lasciarla sola. E questo articolo mi colpì perché parlava della mia città, quindi ho voluto indagare, andare più a fondo e conoscere questo padre, le cui parole mi avevano colpito, perché io sono poi una mamma, ho 3 figli. E l'incontro è stato un colpo di fulmine, perché in quel papà e in quella bambina ho visto un po' me, la mia famiglia, mi sono riconosciuta, e mi sono riconosciuta come madre e come figlia. E da lì siamo andati avanti, abbiamo cominciato a frequentarci, all'epoca andavo a Sarzana a trovarlo insieme a una mia amica Paola, è nato così, senza un programma, come nascono poi tutte le relazioni d'amore, no? Non è che nascono perché ci si conosce, ci si vuole bene, e quindi piano piano, con mia colpa, l'ho convinto a venire a Bologna. Intanto per me, perché era molto più comodo che farmi Bologna-Sarzana, e quindi sono stata un po' egoista. Mm-hmm. E poi anche perché ero convinta della bontà della mia città, che poi è venuta fuori. Certo, non ha potuto dare quello che lui voleva, perché è molto difficile. Però certamente un'accoglienza l'hanno ricevuta, in quello che una città come Bologna poteva dare. E il progetto comunque non è finito, perché io sono convinta che purtroppo Cristina non ne potrà godere in terra, però altre persone potranno raccogliere questo frutto, perché c'è una maturità della comunità che piano piano arriva, che non è soltanto la nostra città, ma è l'Italia.
Allora lei ha dato vita a questa associazione.
Io non da sola, da sola.
Sì, ma ad altri va bene, per carità, però dico, visto che lei è
Sì, certo, però ci tengo perché è proprio lo spirito emiliano, no? Da noi ci sono le cooperative, le associazioni, la nostra regione è fiorente da questo punto di vista. Quindi in un gruppo abbiamo dato vita a questa associazione che è dedicata a Cristina come un'icona, no?
Insieme per Cristina Ollus, sì.
Insieme per Cristina Ollus, e che si preoccupa in maniera molto semplice, però concreta, delle famiglie con persone in stato simile a quello di Cristina. E quindi abbiamo accompagnato alcune di queste famiglie, perché purtroppo, come nel caso di Cristina, anche altre due situazioni sono finite con la dipartita del congiunto che era assistito, oppure come nel caso ultimo di Giampaolo Ferrari, che insieme alla figlia Barbara era un altro binomio come Romano e Cristina, con la mancanza del papà. E quindi abbiamo accompagnato queste famiglie per tutte quelle pratiche, anche dalle pratiche burocratiche alla compagnia per andare a fare la spesa, a quello che è la vita insieme, ecco.
Certo, questo
l'abbiamo fatto ovviamente con i nostri limiti, però ci sentiamo tranquilli di dire che siamo capaci di farlo.